Sente? Ecco, grazie dell'invito, torno sempre volentieri al mio paese, sono stato qua circa una ventina d'anni, per cui a maggior ragione. Ci siamo messi d'accordo prima con il professor Ferrario che parlasse per primo e abbiamo scelto una soluzione democratica, cioè in ordine alfabetico, per cui ci siamo detti fa mezz'ora lui e faccio mezz'ora io. In realtà mentivo, spudoratamente, perché farò 6 ore. 6 ore e ho fatto chiudere tutte le porte. Per cui sarete costretti ad ascoltare per 6 ore, con meditazione dopo. Cercherò di essere rapido anch'io, a parte gli scherzi, perché ho visto la tarda ora. Io non sono un tecnico, non conosco come il professor Ferrario nello specifico la tematica, per cui farò qualche riflessione sulla sofferenza. Nella misura in cui sulla sofferenza non bisognerebbe dire assolutamente nulla, non c'è parola che possa rendere la sofferenza, bisognerebbe tacere. E io andrò contro invece questo principio, cercando di delineare così qualche punto. Società del positivo o della flessibilità? Società del positivo o della flessibilità? L'espressione società del positivo non è mia, ma è di uno straordinario filosofo coreano che si chiama Byung-Chul Han, che insegna a Berlino. Un filosofo coreano che insegna in Germania non può che essere un grande, questo fuori di dubbio. Perché società del positivo o della flessibilità? Non vi dicono siate flessibili? Quante volte avete sentito dire siate flessibili? Che è quell'espressione che assomiglia un po' a ci vuole il dialogo. La felicità è dentro di te, i no che aiutano a crescere, filantropia, io ringrazio Sandro per questo titolo, filantropici, ma è un altro di quei termini che mi fa venire l'orticaria. Perché? Perché usare questa espressione è un po' come fare del sesso lei che tiene su la maglia della tuta e lui con i calzini bianchi. Cioè sono espressioni queste che se stringiamo ci accorgiamo che sono da retorica dei buoni sentimenti, da baci perugina, perché dietro c'è qualcos'altro. Cioè. Un poeta straordinario, il poeta del grido che si chiama Paul Celan, scrive: ci sono occhi che scrutano le cose e cercano fondamenti, ci sono invece altri occhi che sprofondano nelle cose, non trovano fondamenti, ma trovano ciò che è più profondo. Cioè ci sta dicendo, attenzione, che quando parlate dell'altro, perché stiamo parlando della sofferenza dell'altro, l'altro non è qualcosa di misurabile, di calcolabile, scoprire l'altro, un altro luogo comune, non c'è nulla da scoprire dell'altro, perché l'altro ci sfugge in continuazione. Io dico sempre che uno sguardo cambia un'esistenza. Quindi l'altro è un trauma, qualcosa che irrompe nel fluire ordinario della nostra vita e lo spezza. E noi esistiamo solo nella misura in cui un altro ci guarda. Tant'è che noi non desideriamo tanto l'altro, ma desideriamo il desiderio che l'altro ha di noi, per paura di non essere desiderati. Perché se un occhio non ci guarda, noi non esistiamo. Tant'è che quel gigante di Derrida dice: quando io incrocio uno sguardo, non cerco occhi, cerco sguardi. Per cui gli occhi dovrebbero accecarsi. Noi non cerchiamo due occhi, cerchiamo uno sguardo che ci riconosca. Ed è uno sguardo che ci sfugge in continuazione. E quindi quell'altro gigante del Novecento che è Maurice Blanchot diceva che in fondo noi siamo gesti, siamo movimenti, siamo ricerca, siamo divenire, non siamo qualcosa di stabile, uno statuto, non siamo una scoperta. Io questo l'ho capito molto bene leggendo i Vangeli. Io sono tutt'altro che un teologo, mi occupo di filosofia applicata alla biologia, quindi di dati sperimentali, e credo di essere al di là di ogni sospetto. E mi interessa andare a leggere l'Antico e il Nuovo Testamento per vedere che cosa ci dice dell'uomo. L'uomo mi interessa, faccio già fatica a interpretare l'uomo, figuriamoci Dio. E allora c'è quel passo del Vangelo, mi pare che sia Giovanni 16:33, in cui a un certo punto Cristo dice: «Flipsin ekete, avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio». E poi c'è quell'espressione biblica straordinaria dove lui dice: «Alà, ego, nenikeka, ton cosmo, perché io ho vinto il mondo. Voi avrete tribolazioni dal mondo, ma io ho vinto il mondo». E mi sono chiesto, che significa questa espressione? Perché un tale dice «io ho vinto il mondo»? Cosa significa aver vinto il mondo? Aver vinto il mondo, secondo me, significa questo. Fare clic per inserire il titolo. Chi si intende un po' di PowerPoint sa che a un certo punto, no? Quando si costruisce il PowerPoint esce la dicitura fare clic per inserire il titolo. Ecco, aver vinto il mondo significa questa roba qua. Perché? Viviamo nell'epoca della traumatofilia. Questo è Baudelaire, eh? L'amore per la frattura, il rumore, il click del cellulare, il click del computer, il click della televisione. Viviamo nel mondo del rumore, rumore. E il click, diceva Benjamin, però provoca uno shock. Perché? Perché interrompe la continuità dell'esperienza, irrompe all'improvviso e rompe la relazione. Quante volte stiamo parlando, click, il cellulare, e si è interrotta la comunicazione. Il click ha causato uno shock. Quindi, io ho vinto il mondo significa che, secondo me almeno, che la grande inquietudine oggi, il grande pericolo oggi, non è tanto il mondialismo della tecnofinanza, i signori che detengono l'impero tecnofinanziario, ma secondo me il grande pericolo oggi è la mondanizzazione. Esiste solo il mondo. Quello che noi chiamiamo il sano realismo, il sano realismo. Non fare lettere o filosofia, che cosa farai dopo? Iscriviti a economia o giurisprudenza, il sano realismo. E noi scambiamo la realtà come qualcosa di intimidatorio. È uscito di recente per Mimesis nel 2016 un bellissimo libro di Alain Badiou che si intitola Alla ricerca del reale perduto. Badiou in questo testo, nelle prime pagine, dice: attenzione che la realtà non ha un carattere intimidatorio, non è qualcosa che ti si para davanti e ti dice è così. La realtà tu la puoi trasformare, puoi creare dentro la realtà, ma per essere tali, cioè essere creatori, non bisogna essere flessibili. Perché chi è colui che è flessibile? È il docile, il flessibile. Ti hanno detto: guarda che per un po' devi seguire questo cantante qui, basta, adesso segui quest'altro, sii flessibile, devi fare 8 ore al lavoro costruendo questo foglio, adesso basta, le prossime 8 ore tu dovrai costruire questo bicchiere, ma sempre seguendo quelle dinamiche. Quindi se tu sei flessibile sei docile, se sei docile sei controllabile. Tant'è che oggi le persone alla fine secondo me sono queste, vediamo se la trovo. Eccole qua, le persone sono questa roba qua, persone fritella. Questa espressione non è mia, ma di Foreman, che dice: le persone oggi sono come delle frittelle che sono larghe e trasparenti. Larghe e trasparenti, si vede tutto, tutto si vede, no? Siamo controllati, siamo esposti, siamo visibili. Ma dove c'è visibilità, dove c'è esposizione, chiaramente ci può essere solo flessibilità. Cioè mi adatto alle diverse situazioni che mi vengono imposte. Essere plastici invece vuol dire essere creativi. Il nostro encefalo è un encefalo plastico. Uno studioso importante come Metternich, che è uno dei grandi teorici della plasticità del cervello, professore emerito all'Università della California, ha insistito molto sul fatto che la nostra struttura neurale subisce molto l'influenza dell'ambiente, per cui si riarticolano le sinapsi in continuazione a seconda dei flussi che ci arrivano dall'ambiente. Quindi essere plastici significa sapere dire di no al carattere intimidatorio della realtà e dire: no, c'è qualcosa d'altro rispetto a quello che mi dice il mondo che io posso scoprire, c'è qualcosa di alternativo. Foucault avrebbe detto: bisogna scatenare lampi di possibili tempeste, cioè liberare i possibili. Liberare i possibili vuol dire, Derrida, che la chance del possibile è sempre l'impossibile. Ciò che non ci aspettiamo, l'evento inatteso, è questo che prepara il possibile. Se no viviamo programmati, controllati, cioè visibili. Ora, in questo contesto, voi capite benissimo dove tutto è esposto, quindi tutto è visibile, dove non c'è densità ma c'è solo trasparenza, voi capite benissimo che le grandi dinamiche dell'umano, le dinamiche che abitano la scena umana, come l'eros e la malattia, hanno subito la stessa sorte, la stessa identica sorte. La creatività, dice Jacques Le Goff, chiedo scusa per l'espressione, non è mia ma è di Le Goff, la creatività, dice Le Goff, è una puttana, ma d'alto bordo, e si dà solo quando lo vuole lei. Quindi la creatività è un dono, però nonostante sia un dono la creatività, la possiamo lo stesso esercitare. Ma come esercitarla in un mondo che ci dice di essere flessibili, cioè programmati e controllabili, controllati? Come facciamo? L'Eros oggi, per esempio, che fine ha fatto? L'Eros. L'Eros oggi segue le dinamiche della continuità e della trasparenza. Ma secondo voi, là dove la pelle ha una continuità, può essere una pelle erotica? Dove il corpo è nudo e nella sua continuità, un seno esposto, può essere erotico? Oppure è più erotica la pelle che non ha continuità, cioè per esempio due gambe che si accavallano in maniera furtiva? È più erotico un sedere esposto o è più erotica una caviglia che è seminascosta? Sembra evidente la risposta, no? E invece oggi anche lì tutto è esposto, tant'è che alla domanda che cosa facciamo quando facciamo l'amore, quale dovrebbe essere la risposta? Non facciamo niente. Non facciamo niente. Cioè in una società dove siamo valutati solo in base a ciò che produciamo, dove siamo valutati solo in base alle cose, fare l'amore, ecco la creatività, dovrebbe significare esattamente questo: non faccio niente, non produco niente. Non faccio niente, non produco niente. Sto creando qualcosa che non misuro, che non calcolo. E sempre in questo contesto, che fine ha fatto la malattia o la sofferenza? Intanto, tra dolore e sofferenza c'è una bella differenza, eh? Il dolore, per così dire, è un evento neutro che ci colpisce, mentre la sofferenza è la riflessione che noi facciamo sulla malattia che ci ha colpito. Per stringere, gli antropologi anglosassoni che si occupano di medicina distinguono tra disease, che significa classificazione della malattia, bronchite è bronchite per tutti, polmonite è polmonite per tutti. I sintomi sono quelli, da un punto di vista biomedico, il corpo, la struttura della malattia è quella roba lì. Illness invece sono i vissuti della malattia. Qualsiasi medico sa che si possono presentare due persone, Giovanni e Pietro. Entrambi hanno la bronchite, quindi la bronchite è quella roba lì, disease, classificata così, ma il modo in cui Giovanni vive la bronchite è diverso rispetto a quello di Pietro. Per cui è chiaro che non potrà fare due ricette tenendo giù la testa e prescrivendo del cortisone o degli antibiotici. Poi c'è la sickness, che sono le espressioni sociali della malattia. Per esempio, perché in quella determinata zona della Germania ci sono delle insorgenze tumorali al polmone, perché magari ci sono delle miniere. Perché il colesterolo è stato fissato a 200? Perché effettivamente è una soglia critica, perché ci sono interessi farmaceutici, punto di domanda. Quindi, come potete vedere, il discorso è pesante. E poi, la sofferenza. La sofferenza nel suo specifico. Io qui ho preparato, poi io se volete ve le posso anche lasciare alcune di queste slide. Adesso io mi limito solo a farvi vedere alcune cose in modo da stare dentro assolutamente la mezz'ora. Arrivo direttamente al punto, perché anch'io ne ho un qua un po'. Eccolo qua. Quando siamo ammalati, noi ci rendiamo conto che non viviamo soli, ma incatenati a un essere di una specie differente, da cui ci separa un abisso, che non ci conosce e dal quale ci è impossibile farci comprendere, il nostro corpo. Dice Thomas Mann che quando noi siamo ammalati, siamo tutto corpo, sentiamo solo il corpo. Noi viviamo in questa un po' sulla pregiudiziale che dovremmo essere lo spirito, l'anima, no, noi siamo corpo. Nietzsche, due punti, il corpo non mente mai, mai. Noi siamo fisiologia, punto, punto. Dice Deleuze, voi non sapete quanto può un corpo, nelle sue resistenze, nei suoi sogni, nella sua ebbrezza. Siamo corpo. E quando siamo ammalati siamo tutto corpo. Dice Bourdain, non sono riuscito a disfarmi di me, sono diventato l'unico oggetto della mia attenzione, sono stato imposto a me stesso, inchiodato alla mia persona. Nel momento in cui la malattia, in fondo, è una malattia dell'attenzione, la malattia è una malattia dell'attenzione, la sofferenza è una malattia dell'attenzione, perché in quel momento l'attenzione è concentrata solo sul corpo, tutto corpo, solo lì. E ancora, osservo che il dolore abbrutisce, intontisce e schiaccia. Questa pedagogia del dolore, ah, il dolore ti aprirà strade di redenzione assoluta. Io sono sempre un po' sospettoso su questa affermazione. Lacan diceva: attenzione ai sensi truculenti. E Nietzsche conferma: io non so se il dolore renda migliori, dice, so che esso ci scava nel profondo, ci dà profondità il dolore, ma nel dolore io non credo che ci sia nulla di così eroico. Quando si soffre non c'è nulla di eroico, si soffre, punto. Chi volesse approfondire la relazione col corpo malato, la famosa empatia, c'è questo bel testo di Pinotti, Empatia, storia di un'idea, che è edito dalla Terza, dove ci dice molto bene che cosa consiste l'empatia rispetto al corpo malato. Ci abbiamo di fronte a noi un volto sofferente, questo volto sofferente che è tutto corpo in quel momento, ci guarda e cerca la nostra conferma. Guardami in questo momento in cui la mia carne è una carne declinante, guardami in questo momento. E noi non possiamo identificarci con quella sofferenza. L'empatia non è identificazione, non è mettersi nei panni dell'altro, impossibile, impossibile, strutturalmente impossibile. Ditemi se c'è qualcuno in sala che sa perfettamente quello che io provo mangiando un gelato. È il grande problema, è l'hard problem delle neuroscienze questo, i qualia. Come rendere pubbliche le esperienze soggettive, impossibile. L'empatia è entrare in un orizzonte, è uno stare attenti, è uno stare accanto, un essere lì, di fronte a un corpo declinante. Non dicendogli, ma no, perché ti butti giù così, vedrai che è davanti tutta una vita, no. Sporgendosi con una carezza, il tocco della mano, o dicendogli semplicemente, cosa posso fare per te? Senza mentire, cosa posso fare per te? Sapendo che non ci sono parole, non ci sono parole. E io credo che chiunque sia stato vicino a un corpo ammalato, a un corpo declinante, non possa non fare sue queste straordinarie parole di Samuel Beckett. Devo parlare non avendo nulla da dire, nient'altro che le parole degli altri, non sapendo parlare, non volendo parlare, devo parlare. Che cosa vi può dire un corpo declinante, un corpo terminale? Cosa vi può dire? Io mi occupo nello specifico di depressione, di disturbo bipolare. Che cosa vuoi chiedere a un depresso? Devi solo stare zitto e stargli vicino, la mano che tocca al limite. Che cosa gli vuoi dire? Non ci sono parole che possano in un qualche modo mettere al centro della scena la sua sofferenza, ci sfugge in continuazione. Siamo noi che abbiamo il mito del soggetto, l'altro lo possiamo scoprire, l'altro lo possiamo conoscere. Sapete che c'è questo grande Derrida che a un certo punto esce nudo dalla doccia e si trova di fronte allo sguardo del gatto. Ora, una persona normale, voi mi direte, se esce nudo dalla doccia, incrocia lo sguardo del gatto, gli dà un calcio per dire non starmi in mezzo. Invece Derrida si pone il problema, chi mi sta guardando? Perché noi ci siamo sempre posti il problema che siamo noi a vedere gli animali, non ci siamo mai posti il problema che cosa provano gli animali vedendo noi, no? E lui dice Derrida, ma questo gatto non è un soggetto, non è un soggetto questo gatto. Non rientra nelle categorie del soggetto umano il gatto, però dice, porca miseria, ma questo è il mio gatto, un gatto che miagola quando mi si avvicina, è il mio gatto, gli ho dato un nome. E poi dice Derrida, nel momento in cui gli ho dato un nome l'ho condannato a morte, perché solo chi ha un nome muore, allora in qualche modo forse anche è soggetto, è mortale, è incompiuto. Vedete quanto è sottile il concetto di soggetto? Quanto ci sfugge in continuazione? E quello che vale per il gatto vale anche per l'umano. Questo sfuggire sempre. Nel momento in cui pensiamo di averne afferrato una parte del volto che abbiamo di fronte, subito va dall'altra. L'unica cosa che noi di un volto possiamo cogliere è la nudità della fame e della sete, dice Levinas. Cioè che c'è un volto fragile, esposto come il mio, di fronte a me, che mi interpella e mi dice tu non mi ucciderai. Perché tu sei della mia stessa carne, della mia stessa fragilità. L'unica cosa che possiamo dire. E sulle lacrime, e chiudo veramente, credo che Mai come in quest'epoca si siano viste così tante lacrime. Basta accendere in qualsiasi ora del giorno la televisione, noi abbiamo fatto il passaggio dalla messa cattolica alla messa catodica. Quindi noi basta che accendiamo la televisione, lacrime, lacrime. La telelacrimazione. Ma la lacrima è qualcosa che non si può esporre, è qualcosa che è solo nostro. Se no diventa una lacrima artefatta. Capitolo 34 dei Promessi Sposi. Scendeva dalla soglia ad uno di quegli usci la mamma di Lucia. Manzoni, che è un genio, che cosa dice a un certo punto? Si avvicina al monaco per portargli via la figlia. Voi immaginate, c'è una madre che ha perso la figlia, che cosa c'è di più lacerante? Cosa ci dice Manzoni? Gli occhi non davano lacrime, ma portavano segno di averne sparse tante. Ci sta dicendo, lei non sta piangendo, esponendo il suo dolore in maniera artificiosa e teatrale di fronte a tutti. Porta il segno di quelle lacrime, vuol dire che le ha conservate per sé, perché è qualcosa che è solo suo. Ultima immagine, Fedone, uno dei dialoghi più importanti di Platone. Tutti lo conoscono questo dialogo, perché lui ci offre le famose prove sull'immortalità dell'anima, la metafisica, non ce ne frega niente. E c'è invece un passaggio, io ho parlato da Derrida, andare a vedere le cose marginali, le tracce, quelle che uno, i resti, quello che uno lascia sempre sullo sfondo. C'è un passaggio nella parte finale del Fedone, chiudo, in cui il maestro degli undici, cioè che era uno degli esponenti della magistratura ateniese, porta a Socrate il messaggio: guarda che devi bere la cicuta, sei condannato a morte, devi morire. Che sembra un dialogo insignificante. Però Platone a un certo punto mette lì un verbo al passato e due participi congiunti, e che sono dracusas metastrofemenos apei, che significa si voltò, scoppiò a piangere e andò via. I due participi congiunti sono scoppiò a piangere e si voltò, contemporanei. Perché Platone usa in contemporanea le due immagini? Perché vuol dire che il pianto non è qualcosa che io devo esporre a tutti per la commiserazione, ma è qualcosa che io faccio voltato, è qualcosa di mio, qualcosa di sacro, qualcosa di unico, che vivo dentro, che non ho bisogno di esporlo al mondo intero. Ecco, io credo che se riguadagniamo queste dinamiche, la creatività, l'eros non come esposizione, ma come qualcosa che si mostra e si ritrae, se riguadagniamo il corpo, il teatro, la musica, la danza, che scongela le emozioni, allora potremo argomentare in altro modo anche sulla sofferenza. E soprattutto potremo capire, quando stiamo parlando con una carne declinante, non sapendo parlare, non volendo parlare, devo parlare, cioè non la si può costringere a parlare. Grazie, scusate del tempo.